quando sono venuto in Italia, arrivo lì e non so chi, un compagno mi dice: ma in Italia sai che ci sono gli anarchici insurrezionalisti? Io lo guardo con tanto d'occhio, era 20 anni che mancavo, e dico: ma ci sono anche gli anarchici che non sono insurrezionalisti? Essere anarchici a Milano gli anni precedenti, 68, nel 68 e negli anni seguenti, significava molte cose diverse. Non c'erano gli anarchici come un'entità compatta, uniforme. C'erano molti modi di vivere l'anarchia. Ora, per i ragazzi dovrebbero sapere com'era prima l'Italia, com'era l'Italia prima del 68, per capire cos'è stato il 68, no? Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale la democrazia cristiana aveva di fatto preso in mano il potere e creato un paese molto puritano. Allora, cosa succede? Nascono due tipi di movimento, no? La Big Generation, che nasce prima, dice: questa società non ci piace, noi viviamo, ci separiamo e viviamo in un modo diverso. Gli hippie, no? Poi nasce il 68. 68 è un discorso diverso. Cioè, a noi questa società non piace, cerchiamo di cambiarla. I ragazzi chiedono il diritto a costruire un mondo come vogliono loro. A un certo punto però il movimento prende un carattere politico. Mi ricordo una volta che era il 68, si andava a protestare a Piazza della Scala, no? Sai, contro quella vergognosa cosa che ostentava il lusso, con i poveretti che stavano lì e applaudivano le più belle pellicce che passavano, che era un po' esagerato, no? Si andava lì e c'era un compagno, andava verso Piazza della Scala e portava una borsa in mano, no? A portare questa borsa, Calabresi dice: cosa porti in questa borsa? Lui risponde: merda, commissario. Smettila, ti sto chiedendo seriamente cosa porti in questa borsa, merda, commissario. Dopo un po' di questo discorso, Calabresi mette la mano nella borsa e c'era merda veramente. Era merda vecchia del commercio occupato, che sarebbe servita a tirare contro la gente in pelliccia in Piazza della Scala. Un episodio simpatico, però, che mostra che, insomma, si tirava la merda. Era un clima di questo tipo, dove si facevano delle cose di questo tipo qua. Non si arrivava a usare un altro tipo di violenza. Il compagno mi chiede di parlare della morte di Anarumma. Siamo in un altro clima. Allora, i borghesi e le famiglie bene di Milano hanno preso in mano il movimento studentesco. Ma dico, parlo di Tuminelli, per esempio, quello che c'era, tutti quegli istituti privati, e hanno creato i Katanga, una struttura stalinista violenta. Allora, quando muore Anarumma, il movimento studentesco decide di fare una manifestazione per deprecare la morte di Anarumma. Cioè, Anarumma, i ragazzi non lo sanno, è un poliziotto che muore in scontri di piazza. Dopo tanto tempo muore un poliziotto. Allora, le dinamiche della sua morte a me personalmente non mi importano. Che sia morto accidentalmente o sia morto perché l'hanno ucciso, sono fatti loro. Allora, il movimento studentesco invece questa grandissima manifestazione, no? Riusciva a far andare in piazza tante persone, anche 200.000, no? Noi anarchici naturalmente stavamo in fondo. Allora, mentre loro deprecavano, noi usciamo con uno slogan 100.000 alla Roma e veniamo caricati dal Katanga. Cioè, un poliziotto muore, insomma. Ora dico, magari non fai la manifestazione per fare festa, se proprio non te la senti, ma andare lì a fare la manifestazione per commemorarlo mi sembra veramente eccessivo. Il 68 è un movimento gioioso, allegro, c'era l'illusione che si potessero cambiare veramente le cose proprio anche in modo allegro. Cioè, si diceva chiaramente: la rivoluzione deve anche divertirci, non deve essere una cosa seriosa, no? seria in certi aspetti, però vogliamo anche cambiare divertendoci. La risposta sono state le bombe, anche perché a un certo punto si è creato un legame pericoloso fra il movimento degli studenti o dei giovani in genere e il movimento degli operai. Questo era già intollerabile. Infatti, non so, le comuni hippie vengono tollerate ancora oggi tranquillamente, non danno fastidio a nessuno, ma chi se ne frega? Ti vuoi emarginare? Bene, togli dai piedi e fai i fatti tuoi. Allora loro hanno risposto con queste bombe. Cioè, è difficile far capire a uno che non c'era cosa hanno voluto dire queste bombe. Cioè, hanno ucciso una speranza, hanno ucciso un'illusione di poter cambiare le cose senza essere obbligati a usare la violenza. Cioè, non è questione di voler la violenza o non voler la violenza. Il problema è che noi vogliamo che le cose cambino, vogliamo costruire veramente un mondo diverso, un mondo migliore, e non possiamo a priori dire che armi useremo, no? Useremo le armi che riterremo opportune. Allora, diciamo che il movimento anarchico precedente a 68 era un movimento anarchico che noi chiamavamo ufficiale, molto istituzionalizzato, molto ingessato, diciamo, il quale di fronte al nuovo ha opposto delle resistenze comprensibili anche, no? Erano tutti meravigliati, resistenti, proprio solo a vedere uno con i capelli lunghi era una cosa che non gli andava giù. Oh, in un certo modo anche adesso è così, no? Non è che sia molto cambiato, no? C'è qualcuno che in qualche modo, non so perché, pensa di avere il monopolio dell'anarchia, e qualcuno che dice: amico, monopolio non ce l'hai tu. Non ce l'ho io naturalmente, ma non ce l'hai neanche tu. Quindi questo era quello che succedeva, che poi nei fatti si manifestava anche con gravi divisioni. Cioè, hai presente come agisce un partito comunista stalinista nei confronti del nuovo? Espelle, scomunica. E anche il movimento anarchico faceva così. È comodo scomunicare, espellere, no? Ti liberi del problema. Lo sforzo di capire che era un diverso modo di manifestare l'essere anarchici, secondo me non è stato fatto nel dovuto modo. Cosa che io dico sempre: attenti, quando vedo rifare lo stesso meccanismo oggi mi vengono i brividi. Dico: cavolo, sono passati 40 anni, altri compagni 40 anni dopo incominciano ad agire, incominciano a fare delle cose, e ancora c'è qualcuno che dice: ah, ma questi non sono anarchici, questi no. Ma io non so, veramente, cioè, la storia sembra passare sulla testa della gente, no? Cioè, no, non si ha il diritto di fare questo, anzi si ha il dovere di non farlo, perché facendo così, come è successo nel 69, si dà un aiuto alla repressione. Quando un compagno viene isolato, si fa un servizio che alla polizia piace molto, no? Invece, quando un compagno fa qualunque cosa, faccia un compagno, se è un compagno, quando si trova in difficoltà di fronte allo Stato, non penso sia difficile scegliere fra amici e nemici. Non, cioè, il minimo denominatore comune penso che sia la solidarietà doverosa verso chi combatte lo Stato come cavolo vuole. Io sono assolutamente d'accordo che la grossa pecca che ha avuto il movimento anarchico e che ha ancora oggi è di non essere un esempio vivente di come si possa vivere insieme, in armonia, senza capi, creando una controcultura effettiva, no? Ma di lotta, però. Cioè, se tu crei solo questo e non attacchi il potere, non va bene. Ma le due cose ci devono essere, no? Le due cose insieme. È il modo di crescere noi, e però come si cresce insieme alla lotta, non si cresce senza farla. Così come solo la lotta non garantisce la crescita individuale. Le due cose devono essere combinate. Io sono convinto che bisogna operare nel sociale con efficacia, così come sono convinto che i buoni rapporti fra i compagni aiutano a operare efficacemente. È una cosa reciproca, no? Ogni attività deve aiutare l'altra, poi di fatto lo fa, assolutamente. Parliamo del periodo dopo, dove, come tutti sanno, è nata la lotta armata in Italia, no? è nata come risposta però allo stragismo di Stato. Al di là di quello che uno possa pensare, vale il discorso fatto prima. Io posso essere d'accordo con la lotta armata, io lo sono, ma posso anche non essere d'accordo. Però non diciamo che erano fascisti, non diciamo che erano agenti della CIA, non diciamo che erano provocatori. È una reazione di compagni, i quali di fronte alla reazione dello Stato hanno detto: beh, con le buone qua non si fa niente, facciamolo con le cattive. Questo, bisogna sempre mantenere questo equilibrio, no? Questa capacità di capire che un compagno può fare una scelta diversa dalla nostra, senza per questo non essere un compagno. Non possiamo pretendere che chi fa scelte diverse dalle nostre non sia più un compagno. Io partecipo a Azione Rivoluzionaria, che è il gruppo anarchico che ha condotto, ha cercato di condurre la lotta armata. Vengono commessi molti errori, però si fanno anche delle cose buone, perché sparare nelle palle al medico che ha fatto morire Serantini mi sembra una cosa molto bella, no? Cioè, io avrei alzato anche il tiro, però già nelle palle è una cosa consolante. Fare crollare un carcere in costruzione mi sembra una cosa positiva, no? Non fa male a nessuno, no? Magari ne crollassero tanti. L'errore che è stato commesso nel periodo della lotta armata, sulla quale io sono d'accordo nel dire che è stato un errore, è che si è arrivati, diciamo, in alto, troppo in alto rispetto a dove era l'altra gente. E allora, su questo io sono abbastanza convinto, no? Un'azione diventa veramente rivoluzionaria quando è ripetibile, cioè quando chi sente che è successo questo deve poter dire: lo posso fare anch'io, come l'ha fatto lui, posso farlo anch'io. Perché sennò genera frustrazione nei compagni, anziché aiutare genera un senso di impotenza. Questo vale specialmente per noi anarchici, che non vogliamo costruire nessun contropotere, anzi vogliamo distruggere il potere che c'è, perché la gente possa fare quello che vuole. Quindi, coinvolto in questo, sono andato in carcere. In carcere, siccome sono di carattere difficile, a un certo punto non mi curavano, mi sono messo a fare uno sciopero della fame e della sete veramente duro. Mi hanno fatto cambiare 6 carceri in un mese e mezzo. Quando ero morto, quando i medici hanno detto che ero in coma irreversibile, mi hanno dato la libertà provvisoria. Poi sono vivo perché ho avuto la fortuna che il professor Baschieri, che era il papà di un compagno delle Brigate Rosse, era un luminare, diciamo, dell'endocrinologia, interviene lui e in qualche modo me la cavo. No? Quando me la cavo, resto molto malato per un po' di anni, poi prendo, appena posso, vado. E vado, sono molto orgoglioso degli anni in Nicaragua. Sono andato in Nicaragua nell'81, sono rimasto con loro tanti anni e sono orgoglioso perché finalmente arrivo in un paese dove il nemico è quello e nessuno lo può discutere, gli amici sono questi, dove se prendi un fucile e spari contro e contro, nessuno ti dice: ah, ma attento, ma il fucile può far la bua a te. Lì almeno era chiaro, questi mandati dagli Stati Uniti, prezzolati e pagati, sono andati in un battaglione di riserva nicaraguente e ho avuto un'esperienza bella proprio per la chiarezza che c'era. E questa chiarezza poi straordinariamente ce l'aveva tutta la gente, no? E ho lavorato poi nell'educazione speciale, che è il mio lavoro, con i bambini disabili, ho fatto queste cose qua. Dopo, in questo periodo in cui dico che sono stato fuori dall'Italia, il governo italiano mi ha fatto arrestare 2 volte. Una volta negli Stati Uniti, e il giudice americano, non so come mai, ha detto che erano motivi politici, non potevano dare l'estradizione, cosa che è detta dagli Stati Uniti all'Italia è abbastanza insolita, anche perché tra le altre cose è venuta una velina dalla questura mandata dall'Italia nei suoi documenti in cui c'era scritto reato politico. Erano furbi, no? Adesso non fanno più questi errori. Dopo, siccome non c'avevo un passaporto buono, abbiamo fatto un accordo che ho firmato, che tornavo in Italia a scontare solo 4 anni della pena e dopo mi avrebbero liberato. Torno in Italia, mi faccio un anno e rotti di carcere in Italia, bello, nel raggio speciale ho conosciuto compagni straordinari, alla faccia loro. Quando esco, mantengono i patti, mi danno il passaporto e io me ne vado. L'accordo era chiarissimo, era chi avrei dovuto scontare gli altri 10 anni solo qualora fossi tornato volontariamente in Italia. Invece in Brasile mi fanno l'agguato, mi ritirano il passaporto e chiedono ancora l'estradizione. Mi hanno garantito 8 mesi di un carcere terribile, cioè in una cella di sicurezza della Polizia Federale, senza prendere una volta al sole, sono rimasto lì 8 mesi. Ed è lì che ho preso il cancro, che poi mi ha creato dei problemi, no? Dopo 8 mesi, naturalmente, dicono no, è questione politica, no, ha violato l'accordo che aveva fatto l'Italia, bla bla bla, gli 8 mesi me li ero fatti e me li sono tenuti. Dopodiché a un certo punto finalmente va in prescrizione la pena e posso tornare in Italia. Questo che è successo a me non è niente di strano, cioè è un rapporto di amore che abbiamo con lo Stato italiano. Devono farmi peggio, perché io sono un loro nemico e continuerò a essere un loro nemico finché vivo. E quando sei nemico di qualcuno, se dopo lui ti bastona, non devi lamentarti troppo, no? Se non ti ammorbidisci. Ma è fondamentale che la repressione non serva a ammorbidirsi, ma serva a farci diventare più duri, più tenaci. Io non ho perso niente riguardo a questo. Se loro provano a usare la repressione, non bisogna perdere la fiducia né perdere niente. La repressione ci dice che stiamo facendo la cosa giusta. Se non veniamo mai repressi, vuol dire che in qualche modo ci stanno recuperando. Se ci lasciano in pace, ci stanno recuperando in qualche modo. Quindi non è che loro hanno fatto niente di straordinario contro di me, anzi, io gli farei peggio. Cioè non ho timore a dirglielo, io lo dico sempre, cioè noi dobbiamo diventare il loro incubo, perché chi ama la libertà, chi ama la giustizia diventa un incubo di un potere che vuole negare questo, no? Con coraggio, con tranquillità, ma dobbiamo farglielo capire. Chiariamo il punto della crisi. Non c'è crisi, cioè una vera crisi economica non esiste. Il neoliberismo ha deciso a un certo punto che gli stati europei dove c'era troppo assistenzialismo andavano eliminati, andavano combattuti. L'assistenzialismo va combattuto e eliminato dai paesi europei. Come si fa? Si fa una bella crisi economica, in nome della quale, che la gente non capisce cosa succede, però in nome della quale si licenzia, si chiudono ospedali, si chiudono scuole, si nega tutto, il diritto alla salute, allo studio, a un futuro, si nega tutto in nome di una crisi che non esiste. È una crisi che hanno fatto le banche e guarda caso i soldi che rubano alla gente li danno ancora alle banche. Non è una crisi, è una ristrutturazione. Dove porterà questa ristrutturazione? A stare sempre peggio noi poveretti, a restringere tutti gli spazi che abbiamo. Allora cosa possiamo fare noi? Cioè non lo so, secondo me dobbiamo lottare, dobbiamo opporci a questo. Come lottare? Ognuno come si sente di fare. Io non dico andate e sparate, io dico se posso sparo io, però ognuno deve fare assolutamente quello che si sente, nessuno deve fare più di quello che desidera fare. Non ci sono i buoni o i cattivi, questo ai giovani va detto bene. Non è che è più bravo uno che fa una cosa estrema di uno che non la fa. Ognuno deve fare quello che si sente di fare, però deve fare, deve cercare di fare danno a questo Stato. Ora dici, a cosa serve fare danno a questo Stato? Sono così potenti? Non è vero, così potenti non sono, possono essere danneggiati. Ci sono tante forme in cui si possono danneggiare, ritardare, bloccare, dobbiamo prendere tempo. Io cerco di essere chiaro, secondo me dobbiamo essere pronti anche a tempi più duri. Mettiamo che telefono dei compagni adesso, ci dico guardate, hanno arrestato 200 compagni in giro per l'Italia, no? Ora ognuno di noi dovrebbe sapere cosa fare prima che arrivino a prenderti, no? Dovrebbe sapere dove andare, con chi andare e come reagire. Non è il momento di stare fermi, è il momento di organizzarci. Continuiamo a occupare tutti gli spazi nel sociale, perché è fondamentale essere legati nel sociale, essere legati alle lotte, sempre con le nostre caratteristiche, ma è fondamentale restarci legati. Cerchiamo di creare un esempio di vita libertaria, far capire che si può vivere in modo diverso, ma compagni, prepariamoci anche a resistere a una situazione peggiore. E questo come si può fare? Noi dobbiamo danneggiarli subito, non ci sono alternative. Dobbiamo avere il coraggio di danneggiarli, di attaccarli. Ognuno nelle forme che ritiene opportuno, naturalmente, però ognuno deve essere efficace. Oh, non è che io dico queste cose con leggerezza. Io vorrei dire ai ragazzi: ragazzi, state tranquilli, no? Fate delle feste, giocate, divertitevi, sperimentate la vita, ascoltate la musica e fate belle cose. Ma sarei bugiardo se dicessi questo. Li butterei verso la distruzione. Sono tanti modi di distruggere, eh? Togliere a un giovane il futuro è distruggerlo. Questo è un genocidio, è un crimine contro l'umanità. Fermano il mondo in questo modo. Se noi gli permettiamo di farlo, fermano il mondo. Abbiamo ancora dello spazio, usiamolo. Usiamo la fermezza, usiamo il coraggio, usiamo la fantasia, usiamo tutte le qualità che noi abbiamo e loro non hanno. Con coraggio, senza temerarietà, perché ci mancherebbe altro. Cioè, non voglio che passi come un discorso fate, no, pensate, cercate di capire la situazione, valutate e fate quello che vi sentite, però fate, organizzatevi con la fantasia. Piccoli gruppi naturalmente è più difficile reprimerli, no? Evidente, collettivamente facciamo un certo tipo di lavoro, un altro lavoro si farà in piccoli gruppi. Se domani mattina trovassi Milano piena di scritte, io sarei contento. Sareste contenti anche voi, penso, di uscire e di trovare la città modificata. Se trovassi Milano con tutti quei posti in cui si prendono i soldi, come si chiama, bancomatic, che non funzionano, io sarei molto contento, le banche un po' meno. E non sto dicendo di fare chissà che, certo, se trovassi tutte le banche distrutte sarei ancora più contento. Se noi riuscissimo a tagliare i cavi dei loro collegamenti telefonici, dei loro collegamenti di internet, io sarei contento, ma sareste contenti anche voi.